Estás en ti. La Santa Rosa, Nintendo, estás en ti. Estás en ti, la Santa Rosa, Nintendo, eres tan queer. La frecuencia antagonista que da cuando se le va. Otto 7.9, non c'è mai pubblicità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Salve.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura,
casino,
paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Organizzarci, se terra, se in buca scacchi nel cielo, posso guardarla.
La mia libertà di cristallo si infrangerà contro le vostre sbarre. La debolezza che non mi perdonate è la mia incapacità a vivere secondo le vostre regole. Per quanto ancora l'aria intorno a me non sarà costretta, imprigionata, questo marchio che mi porto addosso mi esclude dal vostro mondo, fatto di gendarmi e di gente per bene. Le vostre battute di caccia prima o poi prenderanno anche me. Ancora una volta sarò tra i miei simili, con loro divido pene e condizioni. Anche loro fuori sono di cristallo e dentro intrappolati in celle di cemento. Sogno la fuga e un luogo dove quel che siamo scolorisca il nostro marchio. A piantoni e gentili signori non rimarrà che la loro miseria. Dunque, questa era una poesia che ci è giunta da Tiziana, quindi se Tiziana ci ascolta, perché appunto è da Roma, la ringraziamo, un grosso abbraccio e speriamo che presto, in un modo o nell'altro, o con una fuga, o comunque in un qualsiasi altro modo, possa tornare ad avere la sua libertà e venirci a trovare. Ciao Tiziana.
Allora, rapidamente alcune notizie di cronaca proprio di oggi, che perché c'è stato ieri la discussione su quella famosa, ormai se ne parla da diversi mesi, della possibilità, quello che si chiama il disegno di legge svuota carceri, molto, con molta enfasi chiaramente, quello che permette a chi ha ancora un anno da scontare di poterlo scontare appunto ai domiciliari. E che cosa è successo? Dunque, vabbè, ora le agenzie non dicono quali sono i contenuti, cioè perché è stato ha avuto mille e più di mille modifiche questo disegno di legge, nel senso che molte tipologie di reato saranno state tolte, però insomma pare che sia stato approvato. C'è stata soltanto l'opposizione dell'Italia dei Valori, che dice che è un indulto mascherato, e quindi è passato, non è che è stato votato, è passata la possibilità che vada in sede legislativa. L'abbiamo detto più volte, la sede legislativa per un disegno di legge significa approvarlo in commissione senza passare per la Camera, perché i tempi sarebbero più lunghi, molto più lunghi, quindi in sede legislativa verrebbe approvato direttamente dalle commissioni. Questa proposta ha avuto la maggioranza di 409 voti, praticamente tutti tranne l'Italia dei Valori, e quindi verrà discusso in commissione, per cui sicuramente entro il mese, anche prima, insomma entro la metà del mese, in commissione si può, in una seduta riescono ad approvarlo, visto che i numeri sono stati già, diciamo, i gruppi parlamentari che sono d'accordo già si sono pronunciati, e quindi dovrebbe essere approvato questa è l'agenzia proprio di qualche di questa di oggi, che dice che come è andata ieri la riunione, e quindi vabbè, praticamente sarà, non ci dice però appunto qual è il testo definitivo che verrà approvato tra qualche giorno in commissione. Allora abbiamo in diretta dalla manifestazione degli Aquilani e il compagno che è stato ferito stamattina. Ci avevano detto che avevi due tagli sulla testa. Ciao, intanto ciao e insomma, auguri per la tua salute. Raccontaci com'è andata.
Allora guarda, noi stavamo, come sta succedendo anche adesso, fermi davanti a un cordone di polizia. Io ero di spalle con le mani alzate e per questo li denuncerò. La situazione da parte loro è diventata tesa, hanno iniziato a spingere con gli scudi e dalla terza fila dei carabinieri sono volate manganellate, quattro hanno preso in testa, ci vogliono più di 20 punti, penso, però continuo a fare manifestazione, faccio curare dopo, sinceramente.
Cioè, qual è l'entità della ferita?
L'entità della ferita, ho 3-4 tagli, di cui una profonda dove ci vogliono 20 punti e le altre 2-3 per ogni taglio, siamo in due in queste condizioni.
Cioè, entrambi uguali, diciamo, più o meno simili.
Sì.
Senti, siete andati al pronto soccorso?
Mi hanno medicato un'ambulanza che era lì, perché non voglio lasciare la manifestazione, perché mi hanno detto più volte di andare all'ospedale, ma non ci vado, rimango qui alla manifestazione per il momento.
Ma è importante che ti sei fatto refertare per poter poi...
Sì. Okay. Sono fatto refertare, sì.
Va bene, niente, quindi in bocca al lupo. E come sta andando la manifestazione?
La manifestazione sta andando bene, il problema è che non ci fanno arrivare da nessuna parte, però la partecipazione è alta, gli aquilani sono veramente incazzati.
Ne hanno ben d'onde, chiaramente.
Sì, siamo stanchi veramente, anche perché io vivo in un camper da un anno e mezzo, figurati quanto ne posso aver piene le scatole. E va bene.
Ti ringrazio di nuovo auguri e in bocca al lupo e ciao. A presto. Ciao, grazie.
Ciao.
Condenado.
Allora, siamo ancora in diretta, ogni tanto sarà intervallata questa, diciamo interrotta questa trasmissione da stamattina, che c'è questa mobilitazione degli abitanti di L'Aquila che non ci vogliono stare a essere stati presi in giro dal governo e a continuare a vivere appunto in condizioni estremamente precarie. Oltre un anno è successo il terremoto, e nonostante tutte le belle chiacchiere, ma molto proprio chiacchiere, che hanno fatto lor signori, stanno ancora in situazioni diciamo critiche. E dunque, intanto però riprendiamo la nostra trasmissione. Allora, di nuovo in diretta dalla manifestazione degli abitanti di L'Aquila. Pronto, ciao.
Allora, sì, so che avete già seguito tutta la, diciamo, il percorso di questa manifestazione che da questa mattina alle 10 si sta snodando per il centro di Roma. In questo momento siamo tutti radunati a Piazza Navona davanti al corrispondente della sala che porta al Senato. Ci sono tutte le bandiere aquilane, ci sono i vari comitati, i sindaci, insomma anche simpatizzanti e compagni e compagni che da Roma sono arrivati qua a dare sostegno a questa mobilitazione. Davanti Palazzo Grazioli mi dicono che sono stati dei momenti di tensione, ma io volevo passarvi una compagna dell'Aquila per farvi fare una corrispondenza, insomma, farvi raccontare sia questa giornata e anche a questo punto come si proseguirà dopo questo appuntamento romano.
Dopo questo appuntamento romano vedremo quali saranno le risposte del governo, non abbiamo molta fiducia, però vogliamo vedere. Dopodiché la mobilitazione proseguirà in altre piazze, in altre strade, all'Aquila continueremo la mobilitazione permanente, perché non c'è nessuna intenzione di farci fermare, di desistere. Rivogliamo una città vera, rivogliamo una città fatta di persone oltre che di palazzi, una città che tributi e riconosca sempre la memoria ai suoi 308 morti.
Senti, mi senti? No, no, pronto?
Sì.
Ecco, volevo chiederti, ma ecco, a parte le iniziative a Roma che sono sempre state ben riuscite, avete un dibattito, un'assemblea continue con all'Aquila, con la gente che...
Sì, praticamente è stata costituita ormai da tempo una realtà chiamata Assemblea Cittadina, che è molto vasta, che si riunisce tutte le domeniche a Piazza Duomo, dove c'è un tendone tematico, dove vengono svolte tante attività, tanto dibattito, si tiene aggiornata la popolazione su tutte quelle che sono le decisioni, le determinazioni sia a livello locale ovviamente che nazionale. Quindi la mobilitazione all'Aquila è sempre costante, proprio perché tante realtà di comitati hanno messo su questa assemblea cittadina che accoglie tutte e tutti, e che è una situazione, come dire, un fenomeno che comunque va crescendo e va ingrossandosi.
Quindi adesso voi racconterete in un'assemblea lì anche a coloro che non ci sono potuti venire a Roma.
Una restituzione di questa esperienza, certo. Un confronto, e si andrà avanti decidendo collettivamente, perché quello che è importante è che tutta questa mobilitazione è il risultato di una determinazione collettiva, senza vertici, senza gerarchie, è la città vera e propria, è la collettività che per una volta ha ripreso in mano, come dire, il proprio futuro.
Certo. Senti, ma oggi non vi ha ricevuto nessuno proprio della
No, c'era giunta notizia che il sindaco Cialente sia stato ricevuto da Schifani, però io non confermo questa notizia perché non ne ho certezza.
E poi avrebbe dovuto comunicarvela lui, il sindaco, perlomeno questo incontro, se ci fosse stato.
Questa mattina il corteo purtroppo non è stato tranquillo, ci hanno caricato varie volte, c'è un brutto clima. Quindi io non ho avuto modo di sentire le dichiarazioni del sindaco, ma non credo che ne abbia fatte.
Va bene, ti ringrazio e ovviamente buona continuazione della lotta.
Grazie, grazie.
Ciao, ciao. Pronto?
Sì,
Sara, eccoci qua. Allora, possiamo trarre le conclusioni. Prima abbiamo sentito, prima di chiamarti a te, che il compagno che è stato ferito ha detto, che lo ricordiamo per chiunque così fosse messo adesso in ascolto, che ha avuto 3 tagli, uno molto profondo, che ci vorranno circa 20 punti per chiuderlo, quindi le cariche sono state pesantissime, e nonostante dice che loro stavano lì tranquilli senza far nulla, quindi sono stati aggrediti a freddo, praticamente una violenza così brutta fa il paro con la violenza, diciamo, di carattere economico fatta dal buon Bertolaso sulla vita degli aquilani e delle aquilane. Che altro vuoi dire? Come si conclude adesso questo pomeriggio?
Allora, da quello che mi sembra capire, che qui comunque si sarà ancora un po' davanti qui al Senato. C'è ovviamente non per interloquire con chi sta dentro, ma ovviamente per come scelta di un luogo simbolico, anche perché è il luogo in cui si decide in questo momento anche la manovra, si sta decidendo anche la manovra finanziaria, che tra l'altro ricadrà anche sulle spalle degli aquilani. Una delle richieste che è stata fatta è stata proprio quella di bloccare ancora per almeno 3 anni il pagamento delle tasse, perché non ci sono le risorse per poterlo fare. Dall'altra, la manovra, come sappiamo, taglierà moltissimi fondi ai comuni, quindi insomma è un'altra delle rivendicazioni, delle altre richieste che viene posta adesso dalla piazza. Siccome la manifestazione, come diceva anche prima la compagna, è stata molto lunga, molto faticosa, credo che saremo ancora qui un po' di tempo. Sembra che il sindaco dell'Aquila sia stato ricevuto, però appunto siccome non è ancora arrivata una, diciamo così, una dichiarazione ufficiale, ancora non si sa che cosa possa aver detto, insomma, da questo incontro con
Schifani,
i rappresentanti del governo. Quindi queste sono le ultime notizie. Devo dire che per chi insomma non riuscisse a vedere la piazza è abbastanza inusuale, no? Con tutti gli standard insomma dei comuni, con i colori dell'Aquila, c'è una composizione abbastanza variegata che rispecchia anche quella stessa trasversalità che caratterizza le mobilitazioni che si fanno ormai settimanalmente all'Aquila per riappropriarsi degli spazi della città, per eliminare le speculazioni che si stanno facendo non solo sulla costruzione delle case, ma sullo stesso restauro del centro storico, che lo ricordiamo ancora è off limits per gli abitanti della città. Quindi queste sono insomma le ultime considerazioni che possiamo fare. Ovviamente se ci saranno ancora visto che, come tu ricordavi, insomma il lato repressivo, nonostante il corteo e la manifestazione in sé sia stata abbastanza pacifica, le uniche cose che si sono sentite, e tra l'altro forse il minimo non indispensabile in questo momento, sono stati cori, urla nei confronti insomma dei rappresentanti del governo, di Bertolaso, insomma la protezione civile che come sappiamo ha speculato sulla vicenda aquilana, in tutto, ecco, lì c'è stata una carica molto pesante, come appunto tu ricordavi. Per il resto è abbastanza assurdo che tra l'altro un corteo di bambini, ci sono persone anziane, insomma, che voglio dire, non è composto da pericolosi black bloc, che ovviamente caricato così a freddo, però è un segnale, secondo me invece forse è anche un segnale del fatto che comunque manifestazioni di questo tipo, che tra l'altro in questi giorni si stanno, come dire, moltiplicando, no? Perché qua praticamente ogni giorno c'è sotto al Senato o a Montecitorio una manifestazione.
E stamattina c'erano i portatori di handicap.
Quindi è chiaro che comincia a dare un po' fastidio, ecco, forse qualcosa si sta muovendo. Certo. Pure da quel punto di vista, insomma.
Va bene, ti ringrazio. Se ci sono ovviamente novità, noi siamo qui e poi le conclusioni le trarremo nel GR serale.
Un abbraccio. Allora,
un abbraccio, ciao, grazie.
Ciao.
gente che manchi gli anni hanno quando copa la vengi più persa. Ma ne bisogna così per si applicato un pennereo. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombé, luttons pour la paix. Kondiamo Africa, mon laignan. Manejamo Africa, moi sonyo natange. Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Kondiamo Africa, mom la nyan. Manejamo Africa, moi sonyo natange.
A proposito di crimini misconosciuti dal carcere, visto che in queste ultime trasmissioni stiamo parlando di crimine, ci sono delle situazioni appunto che sono poco conosciute, perlomeno forse alla massa. E dunque ne vogliamo leggere alcune. Una per esempio è di Aldo Scardella. E vi leggo testuale. Cagliari, 23 dicembre dell'85, sono le 10:30 di sera. Tre uomini armati entrano nel negozio Baby Market, vogliono fare una rapina. Il proprietario reagisce e con tre colpi di pistola viene ucciso. Un solo indiziato, un solo colpevole per la giustizia. E chi è? Aldo Scardella. Un giovane di 24 anni, studente in economia e commercio, impegnato nel sociale. Il 29 dicembre il sostituto procuratore decide il suo arresto per le prove. Quali sono queste prove? Alla stessa altezza dell'uomo descritto dal cognato del defunto, che era presente al momento della rapina. Il 24 dicembre di buon'ora era andato a comprare il giornale. L'alibi glielo fornisce la madre. A quell'ora Aldo era a casa a dormire. Ma c'è una fonte anonima che dichiara la colpevolezza del ragazzo. Viene prelevato da casa e portato in un carcere, senza avvocato e senza che i familiari sappiano dov'è. La madre e i fratelli si mettono alla sua ricerca, almeno per avere degli indumenti. Inviano numerosi telegrammi che non verranno recapitati mai. Aldo viene portato nel carcere di massima sicurezza a Buoncammino. Si dichiara innocente, ma non vuole più rispondere alle domande, nonostante la prova del guanto di paraffina e del passamontagna ritrovato nei pressi del market siano risultati negativi. Quindi sottolineiamo questo, tra l'altro appunto c'era stata questa prova che lo scagionava. Dice: si sente in una rete, quindi Aldo, e dove lui appunto deve essere il capro espiatorio. Riesce a parlare con i familiari 4 volte. Barba e capelli lunghi, il ragazzo è provato. Il 2 luglio viene ritrovato impiccato nella sua cella. Aveva lasciato un biglietto: perdonatemi, muoio innocente. Per Maria Falconi, la madre, il figlio è innocente, gliel'hanno ammazzato. Lo grida con tutte le forze. Come è andata a finire questa storia? Ecco qua. La verità su Aldo Scardella per l'opinione pubblica, per la giustizia, non per la madre, è arrivata nel 96. E quando? Quando 2 pentiti, Antonio Fanni e Elio Melis, fecero i nomi dei veri assassini: Walter Camba e Adriano Peddio, due membri della malavita cagliaritana. Nel 2002 la condanna a 20 anni dalla Cassazione, quindi in breve il suicidio di un innocente. È stato portato in carcere nonostante appunto tutte le prove fossero contro, per poi portarlo appunto in questa deriva che ha fatto sì che si suicidasse, per poi venire a sapere appunto che i veri assassini erano altri. E questo è uno dei tanti crimini avvenuti nel carcere.
Chacun de mes pas, mes souvenirs dansent la morna no bayapu.
E dunque, adesso una breve parentesi, perché oltre a parlare di ciò che succede in questo universo tremendo che è l'universo carcerario, carcere ma anche tutto l'insieme, parliamo dei carceri, parliamo dei CIE, i centri di espulsione, i vecchi CPT, parliamo del carcere minorile, parliamo del manicomio criminale, cioè gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, cioè ogni situazione dove viene diciamo tolta con la violenza la libertà alle persone. E però oltre a parlare della cronaca vogliamo fare anche piccole pillole, 10 minuti, un quarto d'ora a puntata, per capire un po', alzarsi un, come dire, fare un passo in alto e cercare di guardare questo universo da lontano, perché è nato, come, su quali criteri si fonda questa assurdità, perché quando uno ci sbatte contro, o perché viene arrestato, o perché viene arrestato qualche proprio amico, o perché lo conosce approfonditamente, dice ma perché questa assurdità? Ecco, vediamo come è stata fatta, vediamo soprattutto come cioè, abbiamo cominciato a vedere l'aspetto principale dell'altra volta, cioè la creazione del quadro diciamo della categoria della criminalità. Abbiamo detto che la categoria della criminalità non esiste, è una categoria completamente creata dal meccanismo delle leggi che cambiano nel tempo e cambiano da luogo a luogo, quindi è molto elastica. Un'area di comportamenti definiti criminali è vera in una certa società, diversa in un'altra società, nella stessa società nel tempo cambia, si restringe, si allarga, inserisce dei comportamenti e ne cancella altri. Questo fatto permette di, appunto l'abbiamo già detto, che appunto abbiamo parlato del problema del contrabbando, del dazio, che prima erano comportamenti criminali e poi non lo sono più. E dunque il punto centrale adesso, poi abbiamo detto come mai, il perché è stata creata questa categoria, l'abbiamo detto, è stata sostanzialmente una funzione di governo. E perché è stato nei confronti di quest'area di comportamenti chiamata criminalità, ma che sono dei comportamenti che potrebbero essere legittimi in altra epoca, in un altro periodo o in un altro luogo, il governo applica delle misure delle proprie misure di repressione, perché questo legittima l'appropriazione di governo. I governi che cosa fanno? Dicono alle persone, in genere la popolazione in qualunque epoca, in qualunque paese è caratterizzata da un malessere, la gente nei suoi grandi numeri non sta bene, sta male, comunque ha del malessere dovuto alle condizioni di vita che non sono quelle piacevoli, e questo malessere viene catturato dai governanti dicendo che il responsabile di questo malessere è la criminalità, e quindi si attacca alla criminalità facendo quel quell'altra categoria che abbiamo detto guerra alla criminalità, che è una categoria che non può esistere, cioè è assurda, perché la guerra presuppone l'esistenza di due poteri forti, appunto uno Stato e un altro Stato si fanno guerra normalmente, no? Quindi sono due poteri forti che hanno la capacità e l'autorevolezza di poter mediare, quindi fanno la guerra, fanno un grande massacro, come è stato sempre purtroppo nella storia, poi a un certo punto si mettono d'accordo, si siedono a un tavolo e dicono vabbè, finiamo la guerra, questa è la trattativa, insomma, questa è... chiaramente delle persone sparpagliate che non sono, che manco si conoscono, i criminali sono persone che, cioè, uno ruba, uno fa una rapina, uno fa una cosa, cioè non è un'area omogenea e conosciuta, non è organizzata. Quindi che vuol dire fare la guerra alla criminalità? Vuol dire semplicemente riempire le galere e in questo modo dire che le persone stanno, cioè le cosiddette persone che rimangono fuori sono tranquille. Quindi è un po' un sedativo che si mette alla gente cosiddetta per bene, che però poi spesso ci capitano anche loro nel carcere, quando ci capitano gli crolla il mondo addosso. Però volevamo cominciare a ragionare in merito alle alternative alla penalità, quindi all'uso del carcere per sanzionare le trasgressioni della legge. Sono stati fatti dei perché è nata questa corrente di critica al carcere? In alcuni casi è nata la critica al concetto di criminalità e quindi del codice penale e quindi del carcere, in alcuni casi soltanto uno di questi aspetti è stato messo in discussione. Per esempio, partendo dalla critica più bassa, alcuni hanno detto soltanto va bene tutto il resto, va bene il concetto di criminalità, va bene il codice penale, uno Stato ha il diritto di decidere quello che è giusto e quello che non è giusto, però il carcere è una cosa vergognosa, ma basta analizzarlo. In genere questo discorso l'hanno fatto i criminologi, quelle persone che appunto si occupano di crimine, di carcere, accettano tutto il resto, però dicono il carcere per come è fatto, nonostante le leggi di qualunque paese dicono che il carcere serve a rieducare, in realtà produce non solo una sofferenza inaudita, ma produce delle persone peggiori di quelle che sono entrate, fa del male alla società, quindi. E allora dice perché il carcere? Usiamo delle altre, e da qui è nato tutto il dibattito sulle misure alternative, ma intese come sostituzione reale, non come in Italia che se ne danno centellinate, uno ogni 1000, tanto per far vedere, proprio come alternativa. E i paesi che hanno sperimentato questa cosa, il paese più avanzato che ha sperimentato questa cosa è la Norvegia. La Norvegia dagli anni 60, poi questa cosa è un po' sfumata, ha messo in piedi un meccanismo alternativo proprio, no? Invece del processo, che comincia proprio dall'inizio, quando avviene un fatto grave in un quartiere, in un villaggio, in un paese, ovunque, una rapina, un furto, una rissa o un'aggressione, qualunque cosa, si è detto proviamo a fare un altro percorso, non tanto chiamare la polizia, poi interviene il magistrato e così via, e poi il carcere. Proviamo a fare a meno di queste cose per togliere la delega. Dicevamo che il meccanismo della delega è quello che impedisce alle persone di risolvere i problemi che pure si creano in ogni ambiente dove la gente vive insieme, può essere il quartiere, il villaggio, il paese. E quindi hanno creato una cosa che si chiama Camera dei Conflitti, questo in Norvegia. Camera dei conflitti, che vuol dire per loro i reati, chiamiamoli conflitti, e i conflitti si sanano tra i soggetti del conflitto, non facendo intervenire una terza persona. Chiamandoli conflitti si toglieva questo meccanismo della delega. Hanno costruito la Camera dei Conflitti. Che cos'è questa Camera dei Conflitti? È un'aula, diciamo, ma non è tanto il luogo fisico, è il luogo, il concetto. Succede, mettiamo appunto, un furto, che vuol dire che una persona ha rubato un bene a una persona B. È avvenuto in un quartiere o in un villaggio, in un paese. Bene, la Camera del Conflitto che cosa fa? Prende le due persone, nel caso che le individuate, A e B, e li mette seduti in un cerchio dove ci stanno tanti altri abitanti di quel quartiere, villaggio, paese, e dice discutiamo perché è avvenuto questo fatto e come possiamo risolvere. È stato un conflitto, no? Uno si è voluto appropriare di una cosa che non era sua, era di un altro, questo ha fatto incazzare quello a cui è stata tolta questa cosa. Bene, saniamo questo conflitto che si è verificato all'interno di questa comunità di persone. E hanno cominciato a sviluppare questa cosa. Per tutti gli anni 60 ha funzionato abbastanza bene, al punto tale che la Norvegia è stato il paese che ha sottratto, ovviamente non tutti i reati venivano portati alla Camera dei Conflitti, alcuni seguivano l'iter normale della denuncia, processo, condanna, carcere, però soltanto quelli più gravi rimanevano diciamo all'andamento o al percorso normale e quindi hanno potuto diminuire il livello di carcerazione portandolo a qualche centinaia. Proprio molto la decima parte di quelli che venivano incarcerati nel resto d'Europa. Ecco, il problema, sono sorti due problemi però praticando questa cosa, e qui è importante vedere perché è un fatto concreto. Due cose: uno è chi decide se un fatto, un reato, una violazione di qualcosa debba essere portato alla Camera del Conflitto oppure al percorso normale. E loro erano era un esperimento, era la Procura Generale della Norvegia, il procuratore generale che diceva: secondo me questa cosa si può discutere nel Camera del Conflitto oppure gli facciamo seguire l'iter normale del processo e del carcere. Poiché i tempi sono cambiati ovunque, quindi anche in Norvegia, la Procura della Norvegia porta sempre meno problemi nella Camera dei Conflitti e sempre più per cui sta salendo anche lì il numero dei carcerati, e quindi di fatto è stata quasi svuotata questa cosa, perché il clima europeo è un clima di paura, di queste cose di sicurezza eccetera. L'altro problema però, che invece è più interessante, questo è un andamento normale, l'Europa oggi sta diciamo in crisi di intelligenza, di innovazione, di creatività, no? E quindi sta tornando indietro a quelle che erano tutte le interessanti cose che aveva fatto negli anni 60 e 70. Però la cosa più importante è che nel momento in cui funzionava e funzionava bene, è venuto fuori un fatto che ci dovrebbe far riflettere, e che anche con loro, ci stanno riflettendo molto, perché mette in luce un fatto estremamente importante. E il fatto è questo: loro, quando succedeva una rapina, un furto, una rissa, quello che volete, un'aggressione, portavano in Camera del Conflitto, si faceva questa grossa assemblea con delle persone anche diciamo esperte di qualche elemento giuridico, ma soprattutto della conoscenza di come erano andate le altre soluzioni di conflitti analoghi, e si trovava una soluzione. Spesso che cos'era? Si arrivava alla soluzione che colui che aveva commesso, diciamo che aveva fatto un furto, un'aggressione a un'altra persona, pagava un pegno in termini di ore di lavoro, in termini di beni o altre cose, per sanare questa rottura che c'era stata. Rottura della convivenza la chiamavano, no? Un fatto è una rottura della convivenza, ripristiniamo la convivenza attraverso una sanatoria, che appunto è la restituzione del mal tolto, oppure altre cose. Se c'è un'aggressione non si può restituire niente, ma si può appunto fare, la persona che ha aggredito può fare dei lavori gratuitamente per la persona aggredita e così via, l'aggressore può fare lavori gratuiti per l'aggredita e così via. Questo era il meccanismo. Però è venuto fuori che, poiché le persone che si riuniscono in questa assemblea non sono tutte uguali, ma non dal punto di vista della propria personalità, quello è indubbio, no, dal punto di vista proprio della propria collocazione sociale, quindi della propria forza sociale, succedeva che le persone meno abbienti, quindi anche culturalmente oltre che economicamente, di fronte a questa situazione avvenivano delle soluzioni troppo gravose per queste persone. Perché? Perché una persona che appartiene ai gradi bassi della società, oppure mettiamo non è scolarizzata, non conosce niente, poteva accettare una soluzione che era troppo gravosa per se stesso, al punto tale che si sono verificate forme di, l'hanno chiamate, di quasi schiavitù, ossia di fronte a un'aggressione, una rapina, qualcosa di grave, la persona che l'aveva commesso accettava per meglio dire subiva una soluzione che permetteva, che era dare lavoro gratuito all'aggredito per un tempo lunghissimo, troppo lungo, per cui si creava una disparità anche nella soluzione. E quindi hanno detto: il problema è che in realtà in quell'assemblea che si fa per risolvere il problema non siamo tutti uguali, non lo siamo socialmente ed economicamente, e quindi è difficile trovare una soluzione equa, in quanto siamo diversi, profondamente diversi. Cioè queste persone che hanno fatto questo tentativo e poi hanno riflettuto onestamente su questo tentativo, non erano persone che, diciamo, vengono dall'ambito marxista, comunque erano delle persone liberali, dignitosamente liberali, che volevano appunto superare il carcere e questa tendenza. Con questo esperimento hanno scoperto che esistono le classi e che quindi anche trovando questa soluzione, che sul piano teorico è bellissima, è interessantissima, tuttavia affrontandolo in una società divisa in classi, pesantemente divisa in classi, perché una persona appartenente alle classi alte intanto c'ha più strumenti di conoscenza. Quindi si presuppone che alcune di queste persone esperte che aiutano a trovare la soluzione li conosca e siano più timorosi nei confronti della persona abbiente che in quella non abbiente, che possono appunto anche economicamente, le persone economicamente più importanti vincono sempre, e anche culturalmente, cioè persone che con poca scolarità rispetto a quelli con tanta scolarità hanno sicuramente dei numeri maggiori. Quindi questa soluzione, che teoricamente funziona se viene applicata tra persone che siano uguali, per cui soluzione. Allora, loro non l'hanno trovata, stanno ancora ragionando, poi ho detto l'esperimento si è molto ristretto per le questioni inerenti, no? L'Europa è sbandata completamente in questo periodo, però lo riprenderanno quando la situazione tornerà quando l'Europa tornerà su un terreno un po' meno arraffazzonato, indegno, in cui sta navigando in questi anni, diciamo, tornerà un po' sui terreni di civiltà, e però dovranno affrontare questo problema delle classi, perché questa soluzione, che è ottima sul terreno teorico, no? Invece di fare processo, tutta questa roba qui, si fa un'assemblea, si discute come sanare quella rottura della convivenza, presuppone che siamo tutti uguali, uguali dal punto di vista del peso sociale, del valore sociale, dell'importanza economica, e quindi la possibilità, e quindi dovremmo abolire le classi. Che vuol dire questo? Che il carcere, e qui arriviamo a questa conclusione di oggi, poi ci torneremo perché è molto importante questa riflessione che hanno fatto coloro che non partivano da un concetto marxista per cui pensavano che ci fossero, loro non pensavano che ci fossero le classi, cioè non erano di questa impostazione qui, pensavano che ci fossero dei cittadini e che si potesse risolvere tra cittadini. Non è stato così, nel senso che se siamo diversi sul terreno economico, culturale, del potere sociale, è chiaro che anche l'assemblea viene abbastanza, diciamo, forzata, diventa un'assemblea di disuguaglianza. E quindi che vuol dire questo? Che l'abolizione del carcere, del processo, del penale, della penalizzazione, non può che avvenire in corrispondenza con il superamento delle classi all'interno di questa società, che è profondamente divisa in classi.
Come on, sister, help me to break, tell me, my lord, the master's way.
If I could,
Allora, a proposito sempre di differenze appunto di classi, ci sono delle differenze anche appunto nei carceri tra detenuti e detenuti. Questo ce lo dice Stefano Anastasia e Fiorentina Barbieri online su Terra. E ci raccontano appunto che gli ex dirigenti di Telecom, Mazzitelli, Comito e Catanzariti, lasceranno appunto, ci raccontano che lasceranno Re Bibbia nelle prossime settimane. E questo è il risultato della decisione con cui la Cassazione ha contestato le motivazioni della misura cautelare cui sono sottoposti già da più di 4 mesi. E ci raccontano appunto Stefano e Fiorentina che invece ci sta Antonio in carcere, un detenuto che è affetto da una patologia che gli impedisce proprio una postura normale, gli deforma i movimenti del viso, del corpo, gli dà dolori diffusi, ma soprattutto lo inchioda su una seggiola a rotelle e lo fa dipendere da un compagno di cella. Per qualsiasi bisogno ha bisogno del compagno. E Antonio invece è ancora lì, in un reparto che tra l'altro è inidoneo alla sua sofferenza, è attaccato da mesi appunto anche a un catetere. E la condizione di Antonio appunto gli appariva già enorme, però nello stesso reparto hanno incontrato un altro detenuto, Luigi, 42 anni, e appunto raccontano, dice, anche lui in custodia cautelare e ricorre in Cassazione contro una condanna per droga a pochi anni di carcere, e anche lui su una seggiola a rotelle per un incidente che gli ha aggravato una naturale forma di prognatismo e gli ha formato delle placche che dovrebbero essere rimosse il prima possibile, dal momento che può assumere solo liquidi e ha riportato un pesante e grave calo ponderale e anche della vista, tra l'altro. L'intervento, dice, è quindi urgente. Luigi sarebbe in grado di sostenerlo economicamente presso una struttura idonea, impegnando i soldi che otterrà dall'assicurazione per l'incidente. L'anno scorso era, giustamente, al centro clinico di Regina Coeli, dove era più accudito da un punto di vista sanitario. In quell'istituto ha però vissuto un momento particolare nelle settimane dell'arresto, della morte e dello scandalo appunto di Stefano Cucchi. Luigi parla di un'atmosfera assai tesa e di battibecchi con il personale di polizia, da cui gli sarebbe arrivata quindi una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale. Inizia così quindi il suo girovagare cautelar punitivo. Quindi hanno pensato bene, siccome non bastava la pena fisica che aveva, hanno pensato di punirlo perché evidentemente avrà fatto qualche considerazione sulla morte di Stefano Cucchi. E quindi sono cominciati i trasferimenti. È stato trasferito prima in un reparto dello stesso istituto con barriere architettoniche, poi lui che era fumatore, guarda caso, è finito in un reparto di non fumatori. Dopo uno sciopero della fame di protesta viene mandato a Sulmona, uno degli istituti meno adatti per lui perché ci sono le barriere architettoniche proprio proibitive. Grazie poi sono state le proteste del suo avvocato, da lì viene poi trasferito un attimo ad Opera, Milano. Ma dice, quanto ci costano questi trasferimenti dei detenuti in giro per l'Italia, si chiede Stefano Anastasia. Per poi è ritornato a Roma, questa volta al nuovo complesso di Re Bibbia. Qui scopre delle nuove vischiosità burocratico-penitenziarie che gli impediscono di vedere il figlio e la compagna, che non riconosciuta legalmente, quindi non la può vedere. E poi ancora la fatica di un reparto ordinario e di un'attesa chissà quanto lunga per l'intervento sanitario di cui ha bisogno e di cui non sembra che non freghi niente a nessuno. Insomma, il tempo passa e le amministrazioni dello Stato perdono un'altra occasione per dimostrare che il principio di legalità vale per tutti, buoni o cattivi che siano. Quindi appunto ci sono detenuti e detenuti.
E allora siamo a ridosso delle 16, terminiamo qui questa puntata della Conta, che è stata intervallata ma in maniera importante dalle notizie che venivano dalla piazza. Ricordiamo, dovrebbero essere ancora la popolazione aquilana che sta protestando contro il governo per come è stata trattata un anno dal terremoto, stanno a Piazza Navona sotto, in modo che possono farsi sentire dal Senato, e sono ancora lì. Non sappiamo quanto, ci dicevano poco fa che sarebbero stati ancora un po', per cui se volete andare a raggiungere, perlomeno per dimostrare la solidarietà che insomma Roma l'ha sempre dimostrata nei confronti del disastro che ha colpito l'Aquila, e soprattutto il disastro del terremoto, ma il disastro ancora di più che il governo con i suoi impicci, imbrogli e latrocini ha fatto anche su quella popolazione che aveva subito quello tremendo. Come dire, il rubare ai poveri pare che sia uno sport più diffuso del campionato del mondo di calcio, perché stanno rubando, ve l'abbiamo detto, no? Da questa remissione di carcere, stanno rubando i soldi alla cassa delle ammende, che sono soldi che i carcerati mettono in tasca loro per le multe che prendono in carcere se rompono qualche cosa. Questa cassa ammende dovrebbe servire per comprare le attrezzature per ritornare quindi ai detenuti, sono soldi loro, in termini di attrezzature per giocare, che sono i palloni per giocare, i libri per leggere. Invece se ne sta appropriando lo Stato per farci le nuove carceri, ossia per darle ai palazzinari, i loro amici, gli stessi palazzinari che hanno sfruttato la popolazione dell'Aquila dopo che è stata colpita dal terremoto. Quindi peggio di così francamente è difficile immaginare un governo peggiore di questo. In effetti credo che non ci sia mai stato. Vabbè, comunque sono le 16, noi terminiamo qui, ci sentiamo mercoledì prossimo sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Buona giornata a tutti e a tutte,
e ciao a tutte e a tutti,
e buona libertà.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dà il giudice, il tempo che passa e secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò peccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. 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 Con pippa e droga attesa, chi sbaglia